Se siete anche solo una volta a Locarno, fatela una passeggiata sul lungolago, magari anche durante il Festival del Film, e vedrete che nelle vie del centro vi colpirà un edificio molto particolare, grande, misterioso, un cubo rosso che spicca tra le vie del centro. In una quotidianità in cui i nostri occhi sono sempre di corsa, sommersi da immagini che durante il tempo di uno scroll sullo smartphone, questo luogo ci invita a fare una cosa rivoluzionaria, fermarci, perché oggi entriamo proprio in quel grande misterioso cubo rosso, ovvero andiamo a visitare la Fondazione Ghisla Art Collection. Benvenuti ad una nuova puntata di Diamoci una mano. Oggi cogliamo l'occasione per fare uno spunto di riflessione, perché questa incredibile collezione non è una galleria d'arte fredda e distaccata, ma il frutto di una storia di passione lunga 30 anni che i fondatori hanno deciso di aprire e regalare a tutti i residenti e ai turisti. La riflessione di oggi è proprio questa: l'arte contemporanea è difficile? È per pochi? Come si vive l'arte oggi nel nostro cantone? Lo scopriamo insieme alle voci della Fondazione Ghisla, che vorrei subito salutare. Do il benvenuto a Pierino Ghisla, che è co-presidente, e Boris Croce, direttore operativo. Buon sabato mattina, ben arrivati. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E poi do il benvenuto al mio collega giornalista Raffaele Pedrazzini. Raffaele, buon sabato mattina. Oggi sei qui perché tu hai scritto più di un articolo per la Fondazione Ghisla, quindi la conosci molto bene.
Sì, allora buongiorno anche a te, Clary, e buongiorno a tutti i radioascoltatori e a tutte le radioascoltatrici. Sì, ho scritto in passato qualche articolo, qualche critica sulle mostre temporanee.
Addirittura critica, quindi oggi faremo anche una critica, dici, all'arte contemporanea.
Beh, quando c'è una mostra temporanea, c'è sempre qualcuno che si occupa di curare quello che va in mostra, quindi i diversi quadri che si succedono, come, se sono in modo cronologico, se è per tema. Insomma, c'è un lavoro molto, molto importante che va fatto di ricerca storica e anche di scelte
E
estetiche.
soprattutto mi sembra di capire che comunque vada in qualsiasi spazio, dimensione, ci si muova, c'è sempre qualcuno che ha da criticare qualcosa. Mi sembra di capire che addirittura anche ovviamente l'arte è uno di quei temi facilmente criticabili, soprattutto l'arte contemporanea, perché è qualcosa che parla, penso, alle emozioni. E qua rivolgo un po' la parola e la riflessione a questo punto a Boris Croce, perché è direttore operativo. Quindi, insomma, l'arte è anche un buono spunto per criticare, per potersi sfogare e dire: ah, ma l'avrei fatto anch'io quella roba lì, così, no? Si sente spesso.
Vabbè, sicuramente l'arte contemporanea è nata per essere criticata, per spingere le persone a parlarne. Quindi a volte è il concetto che è più importante dell'opera stessa, e l'arte contemporanea è lo specchio del periodo in cui viviamo, e quindi sì, è la domanda che fa l'arte, che muove tutto alla fine, sì.
Però vogliamo sapere, prima addentriamoci davvero nella storia, mettiamo le mani, il cuore e viviamo la storia di questa fondazione. Pierino, una storia che parte tanti anni fa, vero?
Sì, la storia è partita, aveva citato prima, 30 anni fa, ma sono molto di più.
Sono di più,
Sono
prima opera.
45 anni fa. Penso dalla prima opera che abbiamo comprato, sono passate 45 anni.
45 anni fa, allora voglio sapere, prima opera, dove eri, per quale motivo hai scelto quell'opera e se nella tua testa c'era già in prospettiva l'idea un domani di mettere a disposizione la tua collezione.
Questo non c'era, il motivo non ci stava. La prima opera l'abbiamo comprata in una casa d'asta in Belgio, perché abitavamo in Belgio, a Bruxelles. Una casa d'asta di quartiere, direi, e che non è senza nessuna importanza. Una casa d'asta dove, quando ci siamo sposati da giovanissimo con mia moglie, abbiamo mobiliato la casa perché non avevamo i mezzi finanziari per farlo, altrimenti abbiamo comprato i mobili d'occasione in questa asta di quartieri. E
Ah,
lì, nel
ok.
medesimo tempo, abbiamo comprato un'opera d'arte.
E che opera ce l'avete ancora, immagino?
L'opera d'arte ce l'abbiamo ancora, l'abbiamo in Belgio, l'abbiamo nel nostro domicilio in Belgio. E cosa era questa opera d'arte? Era il ritratto di un barbone, barbone non nel senso
negativo, con un uomo barbuto.
Un uomo barbuto, anziano, e che mi rispecchiava un po' una persona che conoscevo nel mio villaggio di Marolta, in Val di Blegno. E questo, veramente, quando ho visto questo quadro, ho pensato subito a questa persona, che era un anziano molto simpatico, e quest'opera ce l'abbiamo sempre tuttora.
Quindi è stata un po' una casualità il fatto di iniziare a muovere. Un'emozione, ma una casualità di appassionarti all'arte.
Sì, quello che ci ha
portato. O era di famiglia? C'era già qualcuno nella tua famiglia che aveva un po'... questo interesse?
Di famiglia assolutamente niente. Io sono figlio di contadini di montagna, settimo di 8 figli, e perciò in arte in casa non ce n'era. Io sovente dico la sola arte che c'è stava in casa era il taccuino, perché ogni mese cambiava figura, cambiava la foto, era la sola arte che c'era in casa.
Insomma, voi eravate, tu sei un uomo del fare, quindi, cioè di quelli che fanno più che...
Sì, noi siamo arrivati all'arte per passione, una alla volta, più andando in avanti con gli anni le possibilità economiche sono aumentate, che è ciò che ci ha permesso di passare da uno stadio all'altro, e così poco alla volta, una alla volta ci siamo ritrovati con un numero...
A oggi quanti... pezzi avete?
Oggi oltrepassiamo i 300 pezzi.
Ma voi quando comprate, quindi tu e tua moglie, poi rivendavate, oppure tutto quello che avete acquistato negli anni era per, cioè, conservarlo, per tenerlo voi?
Non abbiamo pensato né a conservarlo, automaticamente l'abbiamo conservato, perché abbiamo venduto molto poco.
Ah, avete venduto poco?
Pochissimo, abbiamo venduto forse in totale 7-8 opere, non di più.
E ancora posso sapere quali opere avete venduto, sì, e per quale motivo le avete vendute?
Voilà. E abbiamo venduto anche delle opere che non avremmo mai dovuto vendere, perché oggigiorno
varrebbero di più.
Varrebbero almeno 10 volte di più di quello che le abbiamo vendute.
Me ne dici almeno una o due di quelle che avete venduto?
Prima cosa che abbiamo venduto una fontana di Nikita Sanfal che avevamo messo in giardino, ma era talmente complicata, e che poi l'abbiamo imprestato anche per delle mostre, e rientrata che era rovinata, molto rovinata, per fortuna che Niki viveva ancora, ce l'ha rifatta, e alla fine ci siamo detti era troppo complicata da mettere, perché era dunque una fontana, dunque c'è l'acqua,
certo.
E tutti i giorni mi sdraiavo per regolare l'acqua, aprivo un po' di più, finiva dal vicino, l'indomani non c'erano 3 gocce, e perciò mi sono stufato e l'ho venduta.
Mi sembra davvero una bella opportunità, una grande occasione quella che abbiamo oggi. Diamoci una mano, ovvero grazie alla Fondazione Ghisla, di poter fare un viaggio e anche di sapere un po' degli aneddoti, dei retroscena di artisti, come adesso in questo caso Nikita Sanfal, che hai appena citato. Vogliamo poi saperne di più. Se volete partecipare, se avete delle domande, fatelo 076 321 1113. Torniamo a parlare della Fondazione Ghisla, ghisla-art.ch. Buon sabato mattina, bentornati a Diamoci una mano da Clarissa Tami. Continua la chiacchierata con Pierino Ghisla e torniamo in Val di Blegno, appunto, dove sono le tue origini. Per quale motivo hai lasciato la Val di Blegno? Per fare che cosa? Quanti anni avevi quando sei andato via?
Il motivo è stato casuale, diciamo. Avevo 16 anni, avevo terminato l'avviamento commerciale a Bellinzona e dovevo apprestarmi a fare degli studi più, a fare la commercio, l'amministrazione a quei tempi. Però devo dirle che l'anno della scuola commerciale a Bellinzona mi ha pesato tanto, perché dovevo alzarmi la mattina alle 5, fare 1,2 km a piedi, prendere la posta, poi il tram, poi il treno e poi ancora a piedi dalla stazione di Bellinzona alla commercio che si trovava dove adesso c'è il Tribunale Federale. Perciò c'è uno zio che viene a prendere sua moglie in paese, perché portava la moglie il mese di luglio o agosto in vacanza a Marolta, ma lui non poteva restare perché c'aveva il commercio che doveva continuare, e la moglie veniva con due nipotini. E lo zio, quando è venuto a prendere la sua moglie, mi dice: ma cosa fai? Tuo prossimi studi quali sono? E gli spiego un po' la situazione e mi dice: perché non vieni 15 giorni a Bruxelles a vedere un po' altro? E io dico: sì, io vengo. Vado dalla mamma e gli dico: mamma, fai la valigia perché io vado a Bruxelles. E la mamma dice: vai a Bruxelles? E vado a Bruxelles con lo zio per 15 giorni. Mi dice: ma vai con lo zio, puoi ritornare, come fai? Ma dico: lo zio mi ha detto che c'è un treno a Bruxelles, mi metto sul treno e scendo a Bellinzona, non devo cambiare niente, dunque è facile, uno dei miei fratelli verrà a prendermi. Finale, sono partito a Bruxelles per 15 giorni, ci sono restato 50 anni.
E qual è stato il tuo primo lavoro?
Il primo lavoro, sono entrato nel... praticamente lo zio, non dico che mi ha adottato, ma quasi, sono entrato nel commercio dello zio, che aveva già un piccolo commercio di importazione di frutta e verdura, sono andato in magazzino, mi è piaciuto il contatto con la gente e tutto questo, e si lavorava molto con l'Italia a quell'epoca, e mi è piaciuto l'ambiente, e in finale mi sono messo dentro. Due anni dopo, a 18 anni, avevo già preso un po' il comando, a 21 anni sono diventato proprietario.
Insomma, veramente una carriera fulminea.
Sì, sì, per sicuramente.
Perché ti sei dato da fare, quindi erano tante ore di lavoro, ti ricordi i primi anni?
Ah, sì, era molto, perché il nostro lavoro è così, si cominciava al mattino alle 3 e si finiva a mezzogiorno, ma lì non ci si scappa. Però ho avuto anche la fortuna che ho avuto uno zio che mi ha lasciato fare, perché io non so se avrei avuto, essere al suo posto, se avrei il carattere di lasciare fare a un giovane dell'età che avevo io.
Tu oggi saresti così? Saresti io non sono in grado di lasciare?
Allo stato attuale sì, con la fondazione. Però con il commercio che noi avevamo, era un commercio un po' come una borsa, se si vuole. Non avevamo un prezzo di compra e un prezzo di vendita, dovevamo sentire il mercato. Dunque, se non senti il mercato... o hai venduto tutto troppo in fretta, o se non lo senti, hai venduto niente a mezzogiorno. E come erano derate per il sabile, non ci si poteva dormire sopra.
Certo. Il fatto di sentire il mercato, c'è la stessa cosa anche con l'arte? Devi sentirla?
No. Il mercato, nella compra dell'arte, il mercato non... Ma bisogna tenerne conto, perché oggigiorno siamo arrivati a dei numeri che mai bisogna tenere conto, perché si dice che l'arte non deve essere un investimento, ma diventa sempre più investimento. Dopo, investimento visto nel modo positivo è una cosa, visto nel modo negativo è un altro.
Per quale motivo?
Perché il motivo positivo è che l'amatore d'arte la compra perché c'è un'emozione, perché insomma... risente qualcosa. E invece dal posto negativo sono quelli che speculano o comprano oggi per vendere domani, per fare una plusvaluta.
È anche come il mercato immobiliare, stessa cosa?
Come tutti i mercati.
Come tutti i mercati.
Il mercato è un po' diventato una borsa anche lì.
Certo. Raffaele, so che tu ti sei appassionato appunto alla storia della fondazione. Per quale motivo ti ha appassionato? Beh, per quale motivo lo stiamo sentendo adesso? Perché Pierino davvero ci appassiona la tua storia.
Pierino è pieno di aneddoti, di storie. La sua storia personale è estremamente interessante.
Aneddoti, eravamo rimasti con Nicky de Sanfal, Pierino. Eravamo lì con la fontana, dove tu dovevi regolare la fontana di Nicky de Sanfal, che hai incontrato. Hai incontrato col marito Tanghelì.
Hai incontrato
anche.
Con il marito Tanghelì. Abbiamo passato due o tre feste insieme. Perché avevamo
capisci, noi comuni mortali passiamo la festa col vicino di casa, il collega, eccetera. Cioè, tu con Nicky de Sanfal e Tanghelì. Non
sì,
è proprio uguale, voglio
non
dire.
Non è uguale, ma abbiamo sempre, tutti gli anni, Nicky de Sanfal e Tanghelì erano molto appassionati e avevano molti amici a Knokke-le-Zuid in Belgio, che è una stazione molto, molto culturale, direi, è sul mare del nord. E lì avevano fatto un'opera, che era un grande serpente, per mettere in città. E poi alla fine la città non l'ha voluta e c'è... un artista che era poi anche il direttore del casino di Knock, che l'ha rilevata questa costruzione e l'ha messa nel suo giardino. Dunque tutti gli anni c'era una festa e noi eravamo invitati alla festa e lì abbiamo incontrato Nicky e Tanghelì.
Ci descrivi Nicky e Tanghelì, come erano?
Gente molto modesta, veramente semplicissime. e devo dire che...
C'era facile accedere a loro,
sì,
a fare una chiacchierata?
Io penso che la barriera non è tanto l'artista che la mette, siamo piuttosto noi collezionisti o amatori d'arte che mettiamo le barriere, perché sappiamo che hanno un nome che è molto conosciuto, così e il primo approccio non osiamo a interpellarli. Penso che è lì che siamo noi che creiamo la barriera più di loro.
Sì.
E devo dire che lì abbiamo scoperto un'opera di Nicholson Fall che è qualcosa di fantastico, perché in questo specie di serpente hanno creato un appartamento dove era tutto mobiliato, fatto con dei mobili fatti da Tanguy.
Cioè,
ecco, diciamo
di...
che il giardino
all'interno.
Dei tarocchi
all'interno, sì.
All'interno, sì. Io vorrei consigliare questo per chi magari non avesse avuto ancora l'opportunità di andare a vedere il giardino dei tarocchi, che appunto è
in Toscana
uno spazio dove ci sono tante opere d'arte, però era perché loro avevano questa idea di vivere proprio l'arte, viverci dentro nell'arte. No, Raffaele, era quello che...
Sì, era quello che
volevi dire.
Ecco, però sul giardino dei tarocchi mi chiedevo, cioè, tu sei stato, Pierino?
Sì.
E che percezione... Cioè, perché lì entri in un mondo quasi a sé stante, no?
Sì,
cioè,
però
sei immerso e sommerso.
È integrare, diciamo che è veramente integrare la loro opera nella natura. Perché la loro opera, non, sa, la natura si rispecchia, soprattutto nelle opere nell'opera di Nicky, la natura si rispecchia, perché sappiamo che Nicky ha adoperato molto lo specchio.
Gli specchi, sì.
Perciò la natura si rispecchiava.
Sì.
E loro, tra di loro, com'erano? Cioè...
Loro, tra di loro, intimamente, non è che li ho conosciuti intimamente, però c'era una bella...
Una bella coppia, diciamo.
Una bella coppia.
Hai avuto occasione, cioè loro sono i primi, diciamo, artisti conosciuti che hai avuto il piacere di incontrare, o quali sono proprio i primissimi che ricordi?
I primi che ho conosciuto, abbiamo conosciuto Collignon, che è un artista che è molto apprezzato in Belgio, che era diventato anche un amico, perché gli piaceva mangiare e bere, e c'ho la fortuna di avere una moglie che sa cucinare. E perciò per lui era sempre una festa venire a casa nostra. E in più ogni volta che ci veniva ci portava un piccolo disegno. E devo dire che c'è persino disegnato il tappeto che avevamo a casa a Bruxelles.
Pierino, parlaci un po' anche di tua moglie e del ruolo che lei ha avuto nel vostro avvicinamento all'arte.
Mia moglie mi ha seguito, più o meno abbiamo gli stessi gusti, però c'è una cosa da dire, che se a lei piace qualcosa che a me piace un po' meno, lo compro.
Bravo, è così, bisogna sempre accontentare le mogli. Bravo Pierino. Oggi facciamo un viaggio nel mondo dell'arte grazie alla Fondazione Ghisla. Potete andare sul sito ghisla-art.ch. Oggi siamo con Pierino Ghisla, Boris Croce, Raffaele Pedrazzini, per così anche interrogarci un pochino su quelli che sono gli spunti di riflessione che ci dà questo tema. E allo 076-321-1113 è arrivata una domanda. Per quale motivo, solo per vedere i tre tagli di Fontana, devo prima studiare il suo background psicologico? La seconda domanda: gli artisti si sono stancati di essere democratici? Perché appunto in teoria l'arte dovrebbe essere accessibile sia per chi ha studiato sia per chi non ha studiato. Boris Croce.
Ma secondo me gli artisti sono comunque sempre democratici. E l'arte è sempre stata democratica, è chi la guarda che poi la cambia, la sente in maniera diversa. Quindi secondo me è il pubblico che decide se l'arte non è democratica o lo è. Fontana bisogna studiarlo, sì, perché è colui che ha portato il concetto nell'arte contemporanea.
Il primo artista che ha portato la tridimensionalità, giusto?
Quindi... primo artista spazialista che ha portato la tridimensionalità.
Ed è vero che se uno vede i tre tagli, giustamente dice, per fare tre tagli li facevo anch'io.
Sì.
E invece, proprio perché è stato lui il primo, allora è per quello che ha un valore.
Sì, è stato il primo a mettere il concetto prima dell'opera, quindi... È il concetto che diventa più importante dell'opera d'arte, quindi è lui che ha rivoluzionato questa storia. Il taglio permette all'arte di scorrere attraverso il muro. Fino al suo avvento l'opera era fine sul muro, con il taglio l'idea è che l'arte scorra attraverso il taglio, quindi E poi bisogna anche dire che il taglio non è così semplice da effettuare, cioè possiamo provarci noi, ma non è così semplice. Provate a prendere un tessuto e tagliarlo, non rimarrà così perfetto, così definito come è riuscito a fare lui. Sì.
Tornando a parlare della tua storia, Pierino Ghisla, con tua moglie Martin Ghisla, che hai conosciuto perché anche lei è di Bruxelles, hai conosciuto lì quando ti sei trasferito, ed è stato colpo di fulmine, hai subito capito che era il giusto match, come si dice per usare dei termini oggi.
Ma devo dire che la storia è molto più lunga di così. Ci siamo conosciuti, mia moglie aveva 9 anni e ne avevo 13. Lei dice che a 9 anni si è innamorata di me. Diceva sua sorella, che aveva qualche anno in meno di lei, quello lì un giorno lo sposerò. Dunque, venivano Marolta in vacanza, abbiamo giocato da bambini, innocentemente da bambini. E naturalmente io ho 13 anni, non è che guardo una bambina di no, siamo tutti...
Tutti bambini, sì, si gioca, non si ha quel pensiero.
Si guardava anche la ragazza, si guardava per quella più anziana, non quella più giovane.
Okay.
Penso che certo. È la normale delle normalità delle cose.
Dopo, quando si va avanti con gli anni cambiano, no?
Poi,
si guardano quelle un po' più
poi,
giovani.
Poi andando a Bruxelles siamo entrati anche in contatto. Siamo entrati in contatto perché? Perché sua zia era diventata la moglie di mio zio. E lì ci siamo incontrati, perché nelle riunioni di famiglia così ci siamo incontrati. Però veramente l'amore è sbocciato dopo. Ci siamo sposati giovanissimi.
Infatti.
Io avevo 22 anni e mia moglie ne aveva 18 e mezzo, perché anche il mezzo conta quell'età.
Sì, è vero.
Perciò, voilà, oggigiorno sono 53 anni che siamo insieme.
E l'arte vi ha uniti ancora di più? Ci sono state delle volte dove eravate in grande disaccordo, mi dicevi, su quale opera comprare?
Grande disaccordo, forse io penso che in percentuale il disaccordo fosse stato del 3 o del 4%, non di più.
Però su delle opere importanti, mi hai detto
giustamente,
che Basquiat...
sulle opere importanti. Lei apprezzava molto Cy Twombly, che non è un artista così facile, e io esitavo perché non ci sentivo, ancora oggi è difficile, devo dire.
Ancora oggi
è difficile. E poi un giorno siamo cascati, occasionalmente, su un'opera di Basquiat, e dico a mia moglie, questa opera mi interessa, a me mi parla questa opera. E mia moglie mi guarda e mi dice, guarda, dico, uscivamo da un appuntamento con un gallerista, abbiamo bevuto una bottiglia e ce ne andavamo perché ci presentava un'opera che non ci interessava. E quando vedo quest'opera dico, domani chiamo il gallerista, voglio saperne di più. Ho chiamato il gallerista, ci ha spiegato tutta la storia di vita di Basquiat e ci dice che c'è un collezionista belga, che amico di Basquiat, che rientrava in Belgio praticamente per morire, era anziano e malato, e rientrando in Belgio ha portato con sé 8 opere. E il gallerista mi dice, vieni domani sera, te le presento tutte e 8. Siamo andati il giorno dopo, ci ha presentato queste opere, in finale ho scelto la migliore. Solamente ho fatto un grande sbaglio.
Cioè dovevi prenderle tutte?
No, ma almeno 2.
Per quale motivo devi prenderne almeno 2, dici?
Uno per tenerla, l'altro ci potrebbe anche aiutare nel futuro. Okay. E magari ci avrebbe permesso anche di costruire l'immobile che volevamo costruire per la fondazione.
Ecco,
che era
adesso parli dell'immobile, l'edificio, che è molto bello perché è appunto questo cubo rosso si identifica molto facilmente. Sì. Come siete arrivati a decidere di fare questo cubo rosso? E poi... Vabbè, ormai lo anticipiamo, anche il fatto di mettere a disposizione la vostra collezione privata al pubblico.
Sì, dunque siamo arrivati a un periodo della nostra vita, io a 62, 63 anni ero praticamente a età della pensione e anche il mio mestiere mi cominciava a pesarmi, perché insomma era un mestiere che era difficile delegare, anche che lavoravamo con abbastanza personale, però le ore non si potevano cambiare, era dalle 3 del mattino fino a mezzogiorno, poi... anche nelle ore pomeridiane un po' di ufficio, e perciò ho avuto l'occasione di vendere la ditta, perché abbiamo una figlia sola e non è un mestiere
per ragazzi,
c'è chi lo fa, però non è facile avere una famiglia e fare quella vita, e perciò dico a mia moglie, guarda, c'è l'occasione di vendere, non era la prima volta, era la seconda o la terza, e dico, io venderei, però voglio sapere una cosa, sei disposta a seguirmi in Svizzera? Perché io, se devo continuare a vivere in Belgio, io continuo a lavorare.
Per quale motivo non saresti rimasto lì?
Prima di tutto
senza
il clima.
Ah, ok.
Il clima, e poi dopo cosa sto... 20 ore al giorno, quando sei stato nel mondo imprenditoriale tutta una vita, di trovarti a casa nelle quattro mura non era...
No, farmaglia non era il tuo.
E perciò lei mi ha detto, no, io ti seguo, sono contenta di venire a abitare in Svizzera, e ci siamo dati da fare di trovare una casa a Locarno, perché noi volevamo venire a Locarno.
Sapevi già che volevi tornare?
Volevamo venire a Locarno perché noi avevamo già, venivamo da 20 anni a Locarno in vacanza.
Ok.
E perciò ci siamo date da fare, perché la nostra idea, meno la mia idea, era di comprare una villa in stile Liberty, come ce n'erano tanti a Locarno. Però quando siamo arrivati non ce n'erano più, perché okay, le hanno tutte demolite per costruire dei palazzi. E siamo cascati su questa palazzina, che era mezzo stile Liberty, che apparteneva allo studio
Lombardi.
Studio Lombardi, di ingegneria Lombardi, che sappiamo che Lombardi ha progettato la Verzasca, il tunnel San Gotardo e dei grossi lavori. E lui ha lasciato questa casa per installarsi a Minusio, che oggigiorno è partito al Minusio perché è diventato troppo piccolo per andare a Giubiasco. Allora abbiamo fatto un piccolo concorso di tre architetti che non voglio citare, e in finale abbiamo fatto la scelta sullo studio Moro e Moro di Locarno, e ci hanno fatto un primo progetto. Allo studio Moro abbiamo dato un budget, il progetto era bello, era molto più grande di questo perché era su 5 piani, e il piano terra era aperto perché l'aveva previsto per mettere le sculture. E però quando siamo arrivati al punto non potevamo più, perché non era...
Era superato il budget. Ma succede sempre un po' così, mi sembra, in generale, no? Quando uno deve fare dei lavori ad una casa, eccetera, ti dicono un prezzo, poi alla fine arriva che non si sa come mai lievitano, sì, magicamente, no?
Dal semplice al doppio. Prima di mettere la prima pietra...
Sempre così, no? Ma un buon prezzo. Poi alla fine ti ritrovi dei conti e dici, boh, ma cosa è successo?
E oggi, Pierino, com'è che avete organizzato questi spazi e come li gestite, però?
Beh, l'abbiamo riattato questo spazio in finale, un giorno, dopo un anno che è stata lì ferma, e si degradava, dico, non voglio lasciare qualcosa in centro così, o facciamo qualcosa d'altro oppure lo rivendiamo. E un giorno sono entrato, perché non ero mai entrata nella palazzina, dovevamo demolirla, che ci vado,
certo,
a fare,
certo.
E sono entrato, ho cominciato a battere i muri, dico, questo muro maestro non si può toccare, lì si può toccare, chiamo l'architetto e dico, ma vieni qua, ne discutiamo, si può tirare fuori qualcosa secondo le nostre idee che avevamo. E in finale ha saputo ricavare 8 sale, e oggigiorno dunque è gestito come un museo, che abbiamo dato in carica al signor
Boris Croce che gestisce, eccomi, tutto,
che è il mio braccio destro, che sta crescendo nell'arte da 12 anni.
Molto bene.
Quasi 13.
Allora, se avete delle domande, ve lo ricordo, 076 321 1113. La Fondazione Ghisla quest'oggi ci sta accompagnando in un viaggio molto bello attraverso la vita di Pierino Ghisla, attraverso le opere d'arte, e arriviamo alla Fondazione Ghisla Art Collection con Boris Croce. Qui mi chiedo e vi chiedo come è avvenuto il vostro incontro, perché immagino sia molto importante, Pierino, saper scegliere anche poi i collaboratori giusti, riconoscere quali sono i collaboratori giusti per portare avanti, sì.
Sì, ma siamo arrivati a Boris via una conoscenza comune. Diceva, io ho una conoscenza di un artista, l'artista Pierre Cazé, che era un amico che conoscevo già da più di 20 anni, e che lui conosceva anche il progetto. E un giorno mi dice, ma adesso le cose avanzano, hai qualcuno per assecondarti nel progetto? Dico, no, stiamo cercando. E lui mi dice, guardi, c'ho il compagno di mia figlia, che potrebbe essere interessato a questa cosa, e abbiamo fatto un appuntamento, ci siamo intesi,
E da lì è partita,
e da lì è partito, e nel frattempo sono passati 13 anni.
Eh sì, siamo partiti nel 2014, era il mese di marzo, E sì, è arrivato per caso questo incontro, sì. Io ero compagno di Laura, la figlia di Pierre Casè, e insomma siamo arrivati a presentarci. E ci
quindi
siamo
tu l'arte l'avevi già un po', come si dice, masticata da qualche parte. Qual era il tuo percorso professionale?
Ma io ho un percorso commerciale di formazione. In quel momento stavo lavorando al Teatro Paravento di Locarno, quindi ero già un po' nel mondo dell'arte. Era un altro campo artistico, ma sì, ero nel mondo
sempre
del
legato comunque alle emozioni, il
sempre
fatto
legato
di
all'emozione, assolutamente, alla sensibilità, alla pancia, diciamo così.
Quindi, insomma, parte la vostra collaborazione, come si sviluppa in questi anni e a oggi come siete organizzati? Vorrei sapere, innanzitutto spieghiamo dove si trova la fondazione,
sì,
e come organizzate le visite. Una cosa ci tengo a sottolineare, ma avete detto che siete pet friendly, quindi anche
sì,
i cagnolini sono benvenuti.
Sono bravi.
Sono benvenuti.
Sì, assolutamente, li accettiamo, siamo felicissimi, quindi ogni tanto vengono dei padroni con i loro cagnolini e sono tutti bravissimi fino ad oggi, quindi... Probabilmente siamo uno dei pochi musei.
Penso, infatti, perché di solito, infatti, purtroppo, guarda, è successo anche a me con col cane a Basilea, insomma, Fondazione Beller, non si può entrare da nessuna parte, insomma, alla fine, insomma, questi cagnolini non possono godere anche loro delle bellezze dell'arte.
Beh, ma poi vedevamo, insomma, il padrone che restava seduto sul muretto col cane, la moglie visitava, quindi abbiamo detto, no, apriamo anche
esatto,
a loro,
perché bisogna fare a turni, poi, chi sta fuori col cane? Allora, dove si trova la fondazione? Come siete organizzati per le visite?
Allora, la fondazione si trova in centro a Locarno, vicino al Cursal, dietro lo stabile del Cursal, a 50 metri dall'autosilo di Largo Zorzi, quindi i parcheggi sono comunque molto vicini. E sì, siamo aperti dal mercoledì alla domenica, dalle 13.30 alle 18. Siamo aperti da metà marzo fino a inizio gennaio dell'anno seguente. Abbiamo delle bellissime audioguide che accompagnano il visitatore nella visita, secondo noi sono molto importanti, proprio perché l'arte contemporanea, secondo noi, va supportata, va spiegata, sono comprese nel prezzo d'entrata. E beh, poi organizziamo delle visite, abbiamo delle visite guidate, si possono organizzare degli aperitivi legati alla visita guidata, quindi siamo anche esperti, no, ma abbiamo una buona esperienza in questo ambito. Spesso ci sono delle ditte o dei club di servizio che approfittano di questa nostra
dei vostri
proposta,
spazi, insomma.
Sì, assolutamente sì.
Ci sono le visite anche per le scuole, come
ci
funziona?
Sono le visite
si va
per
sul
le
sito,
scuole.
Quindi ghisla-art.ch, si va sul sito.
Corretto,
e lì
sì,
si può organizzare poi la visita con le varie richieste, perché magari mi immagino se c'è un gruppo, magari con qualcuno che ha qualche difficoltà, qualche disabilità,
certo,
può
sì,
appunto può parlare con voi per fare la visita ad hoc.
La
come doc,
sì, certo, il nostro stabile
custom
comunque
made.
Brava, sì. Il nostro stabile è comunque costruito anche per le persone disabili, quindi non abbiamo barriere architettoniche, è tutto accessibile facilmente. E come hai detto bene, sì, tramite il nostro sito si possono trovare le offerte modulabili scrivendoci una mail, chiamandoci, quindi ci sono tutti i contatti. Siamo in Instagram, anche via Instagram si può
anche lì si può prendere contatto con voi,
sì.
E via Instagram è sempre Ghisla Art Collection.
Ghisla Art Collection, bravissima, sì sì sì.
Allora, Pierino, come si arriva a tradurre una collezione privata per metterla poi a disposizione invece del pubblico? Che cosa è che vi ha portati, te e tua moglie, a fare questa scelta?
Beh, diciamo che prima cosa forse che mi ha portato è che volevo essere in contatto con la gente. Non volevo, all'età della pensione, non volevo trovarmi... come molti fanno, che si alzano la mattina, accendono la televisione e la spengono quando vanno a dormire, o leggermi un libro tutti i tre giorni. Perciò io volevo il contatto umano e per me è molto molto importante.
Che ce l'avevi già col tuo lavoro, che era la cosa che ti era piaciuta, giusto,
giustamente,
che hai raccontato.
E poi bisogna dire che mi piace quando sono qua, dunque sono Locarno, io minimo quasi tutti i giorni un'ora o due la passo e faccio anche dei bei incontri, perché tante volte con della gente che condivide la mia passione, e questo è molto importante.
Ti piace anche fare un po' da guida, allora? Lo fai volentieri?
Io le guide le faccio molto, molto volentieri.
Quindi si può avere te per, avere, per fare
sì,
un
sì,
giro?
Sì, no, io faccio parecchie guide sull'anno. Chi mi domanda se sono libero, se
libero,
sono disponibile,
è
con gran piacere. Una cosa che delego più facilmente a Boris sono le scuole, perché diciamo sì, che la sua generazione è più atta a fare le
scolaresche.
Le scolaresche.
Vuole un po' di pedagogia, bisogna entrare in contatto con i ragazzi, quindi
giustamente.
Sì, non è per tutti, sì, effettivamente, per però ha un lato, sì, terapeutico, sì, vedere l'arte.
Sicuramente, e penso che molta gente dice io capisco niente, non c'è poco da capire nell'arte contemporanea. Per me è più importante l'arte contemporanea, diciamo, moderna contemporanea, che è l'arte del Novecento, per esempio.
Per quale motivo?
Perché ti fa riflettere di più.
Quindi per te l'arte non deve suscitare un'emozione, ma una riflessione?
No,
o prima l'emozione e poi la
l'emozione,
riflessione?
Però dopo bisogna costruire il tutto. Io dico sempre, sovente abbiamo dei visitatori che arrivano fra amici, se c'è qualcosa veramente che vi parla, dico venite una volta sola, mettetevi davanti all'opera, diventa quasi una meditazione. Perché si due righe, quando si è in gruppo si vedono due righe, quando sei solo che cominci a meditare davanti all'opera, queste due righe possono prendere una grande importanza.
Pierino, eppure oggi i quadri nei musei, ma nelle fondazioni anche, dai visitatori sono guardati per pochi secondi.
Sì.
Quindi qual è il tuo consiglio per apprezzare
il giusto tempo,
sì, tempo, sì, che bisogna passare davanti a un quadro? E poi un'altra riflessione è questa: se ci pensi, tanti artisti ci mettono settimane, mesi, anni a fare un'opera. Noi veniamo da te in fondazione, guardiamo 20, 30, 40, 50, 60 opere, quindi c'è anche tutto un tempo che non, insomma, che non rispettiamo.
Sì, no. Anche questo, perché noi abbiamo ottenuto di fare le autoguide, perché l'autoguida è un costo supplementare. Perché? Perché trovo che chi si dà la pena, che è veramente interessato, dico l'audioguida non deve spiegare il tutto, però deve aprire una porta che ti porta alla riflessione.
Mm-hmm. E ecco.
Quindi più o meno, quando tu guardi un'opera, la prima volta che vedi un'opera, quanto tempo dedichi? Quanto tempo stai lì in silenzio a guardarla? Più o meno, per avere un'idea.
Non c'è un tempo. Guardi, facendo le visite guidate, io ho scoperto con delle opere che avevo appeso in casa da 20 o 30 anni, ho ancora scoperto delle cose recentemente.
Dimmi un'opera che ti ha sorpreso recentemente.
Semplicemente Basquiat. Mi sono reso conto che in Basquiat ci
sono... Quale opera hai tu di Basquiat?
Di Basquiat il titolo non...
Boris?
Anybody Speaking Word dell'82.
Dell'82, okay. Un'opera molto importante. E in quest'opera per me è praticamente la biografia di Basquiat, perché c'è scritto 3 volte opera e Basquiat ha scoperto l'opera quando ha fatto la prima esposizione in Europa a Modena, lì ha scoperto l'opera. E poi è una sezione praticamente umana che può fare referenza al libro che gli ha regalato la mamma quando era in ospedale, che ha avuto un grave incidente, che è stato parecchi mesi in ospedale, e che la mamma gli ha portato un libro da colorare e da firmare, che era un libro di
anatomia.
E perciò questo. E poi ultimamente mi sono reso conto che in quest'opera ci sono 3 scalette dentro. E sapendo che Basquiat è un artista nero, nato nel 1960, essere nero a New York nel 1960 non era facile, non è ancora facile tutt'oggi.
Anche oggi.
Perciò io penso che questa scaletta potrebbe, perché
rappresenta metaforicamente
rappresentare la sua scaletta
sociale.
Sociale.
Ah, interessante. 076-321-1113, fateci sapere se avete delle domande, se volete sapere qualcosa di più.
Sì.
Fondazione Ghisla-art.ch per vedere quali sono le mostre attuali in scena, tra virgolette, se possiamo dire così. Allora, torniamo a dire invece dove si trova la Fondazione Ghisla Art, Boris, e poi mi dicevi che c'è un significato anche, cioè architettonicamente la scelta è stata fatta con un senso,
sì,
giusto?
Corretto, sì. Beh, ci troviamo, come dicevo prima, vicino al porto turistico, vicino al Debarcadero di Locarno, a pochi passi dall'autosilo Zorzi, quindi dietro il Kursaal. E c'è, sì, l'architetto Moro ha fatto un lavoro anche concettuale molto interessante, quindi ha chiuso tutte le finestre della vecchia casa, ha costruito queste pareti rosse, ha posto una griglia rossa sopra questa parete. Si dice che questa griglia è stata scoperta un po' per caso in una ditta dove si volevano stirare delle lamiere, è uscita una griglia che è stata applicata per la prima volta sul nostro stabile. È un cubo, ma non è un cubo, il tetto c'è ancora, la parete rossa sale 1 metro sopra il bordo del tetto, quindi dalla strada si ha l'impressione che sia un cubo. Se salite Orsolina, vedete che il tetto svetta comunque un pochettino sopra il bordo della parete. È stata applicata o messa dell'acqua attorno al museo per omaggiare Locarno e la sua storia legata al lago. E poi, beh, si deve, per accedere al museo si deve passare sopra un ponticello, quindi ci si lascia la vita di tutti i giorni dietro le spalle e si entra nel fantastico mondo dell'arte. Questo è un po' il concetto. In più, chiudendo le finestre, non essendo lo stabile molto grande, abbiamo guadagnato in spazio di affissione, quindi c'è più spazio. La luce del sole è nemica delle opere d'arte perché va a scolorirle, quindi si sono uniti dei concetti architettonici alla fruibilità, al senso quindi proprio del museo.
Quante opere sono esposte al momento?
In questo momento della collezione ne abbiamo circa 40, 35-40 e abbiamo sempre due mostre, abbiamo la collezione del signor Ghisla, di Martine Ferrino Ghisla in mostra e poi organizziamo delle mostre temporanee. In questo momento abbiamo un artista belga che si chiama Joris van de Mortel, che occupa i primi due piani, quindi il pian terreno, il primo piano per la temporanea e l'ultimo piano per la collezione.
Come le scegli, Pierino, tu con tua moglie, le opere della vostra collezione privata da mettere in mostra?
Diciamo che prima diamo la precedenza a degli artisti che conosciamo, che abbiamo anche in collezione. Però adesso la prossima, per esempio, che faremo il mese di settembre, è un artista che conosciamo non da tanto tempo e che non abbiamo ancora opere. Perciò se il lavoro ci affascina, basta.
E poi unite, immagino, le opere della collezione privata Pierino in abbinamento o complementari a quelle che ospitate dall'esterno, o come fate la scelta?
L'abbiamo già fatto, per esempio l'anno scorso abbiamo fatto un'esposizione che abbiamo messo a confronto gli artisti americani che abbiamo in collezione con gli artisti italiani. Questo abbiamo fatto, perché altrimenti normalmente è qualcosa che non facciamo.
L'anno prossimo però sì, c'è qualcosa
Sì.
che va un po' in questa direzione. L'artista che presenteremo l'anno prossimo prende spunto da alcune opere della collezione per sviluppare un discorso suo. Quindi
Allora, per
qualcosina
non
forse si apre.
perdervi nulla, andate sul sito ghisla-art.ch oppure su Instagram ghislaart collection. E intanto sono le 11.
Diamoci una mano.
Bentornati da Clarissa Tami per la seconda parte di Diamoci una mano. Quest'oggi parliamo di arte contemporanea, della meravigliosa storia, affascinante storia di Pierino Ghisla e Martin Ghisla, la fondazione Ghisla Art Collection. Allora, Raffaele Pedrazzini, innanzitutto ti chiedo come mai ti sei avvicinato all'arte e perché ti piace scrivere di arte.
Beh, un po' grazie anche a Pierino e Martin che mi sono avvicinato all'arte e poi mi sono appassionato un po' all'arte contemporanea. Infatti, con loro sono stato anche ad Art Basel, a questa fiera
Che adesso c'è Art
che è in
Basel, in
questi,
questi
fino a domani
giorni.
sera, fino a domani
Esatto.
sera, è probabilmente la più grande fiera al mondo. Poi adesso sono anche a Miami, sono a Hong Kong e così. E lì mi sono interessato all'arte contemporanea, soprattutto, e anche ai giovani artisti, quelli emergenti. E
Ce n'è
poi.
uno che ti piace in particolar modo?
Ma diversi. Poi ovviamente Pierino e Martina hanno dei grossi pezzi nella collezione e quindi sono andato un po' subito sui grandi maestri e quindi riposo un po' sulle spalle dei giganti, tra cui anche Basquiat.
Basquiat. Tra l'altro è arrivato un saluto da Marcello, fai i complimenti per la fondazione. Lui ha mandato proprio la foto del Basquiat. Ecco il Basquiat del signor Ghisla, foto fatta alla fondazione. Saluti Marcello. Quindi abbiamo. È molto, molto bello, giallo, giallo, nero. Beh, Basquiat è famoso per usare dei colori comunque
Accesi,
forti e
sì,
accesi.
e anche molto grande.
E poi sì, grande. Allora, rientriamo nel tema perché Raffaele, tu hai preparato un po' un'altra introduzione per la la seconda parte di Diamoci una mano.
Sì, beh, volevo un po' estendere il discorso all'arte. Volevo anzitutto chiedervi, cioè chiedere a te, Pierino, come si fa ad arrivare da una collezione privata a fondazione? Cioè, quando è che la collezione privata diventa quasi così grande e importante da far sì che la si vuole condividere con il pubblico?
Beh, siamo arrivati alla fondazione perché è alla condivisione della collezione, prima di tutto per poter approfittarne noi stessi. Io stesso per primo, perché finché bisogna avere lo spazio per poter approfittarne, in casa abbiamo delle opere che molto molto grandi che non c'era lo spazio per metterle in casa, e perciò ci sono anche delle opere che la prima volta che le ho viste quando le ho comprato, ma poi non le ho più viste finché non abbiamo aperto la casa per appenderle in fondazione.
non tutti i collezionisti però insomma mettono in mostra le proprie opere.
Sì, questo è vero, però penso che questi collezionisti non sanno cosa perdono.
Cioè, non sanno cos'è l'arte, mi sembra di capire che siano un po' più speculazioni, no? Compro l'arte per poi rivenderla, la tengo in banca.
Ma non per tutti, c'è una percentuale che ce l'ha, però tante volte non vuole condividerle perché non vuol sapere, magari forse anche per la sicurezza, perché non so, ci sono molti fattori che possono entrare in gioco.
Voi non avete mai vissuto un po' quell'ansia, appunto, da
Io,
dire...
Mai.
No, tranquilli. E tra l'altro, ecco, come si fa un acquisto? Come fate voi? Gli acquisti come li avete fatti?
Beh, l'acquisto, cosa molto importante per noi, è l'opera che deve venire a noi. Se noi passeggiamo fra le esposizioni, visitando le gallerie, se c'è un'opera che ci parla, cerchiamo di sapere dopo chi è e se possiamo portarla a casa, tanto meglio.
Ma è meglio conoscere o non conoscere l'artista? Hai avuto già delle delusioni?
No, preferisco non conoscere l'artista perché non siamo influenzati. E dirò anche agli artisti che conosco: non compro mai un'opera da un artista. Non compro mai un'opera da un artista, e c'è un perché. Perché ognuno, io sono del principio che ognuno ha il suo posto. Perché l'artista, ci sono molti artisti che hanno dei galleristi e poi cercano di snobbare il gallerista.
Cosa vuol dire? Di bypassarlo per non dargli le commissioni?
Per non pagargli la commissione.
Ma certo.
Però questi artisti non arriveranno mai a nessuno, perché in finale perderanno il gallerista e domani saranno nessuno. Perché un artista che non ha un gallerista ha difficile emergere. E perciò dico, ognuno al suo posto.
Dobbiamo spiegare, perché il gallerista, spieghiamo che è quello che promuove in realtà,
promuove,
no?
Promuove.
Un artista spesso anche sponsorizza l'artista. Tanti galleristi si appassionano, credono in un giovane artista e economicamente lo sostengono, perché in realtà dobbiamo parlare anche dell'aspetto, no? Finanziario, è fondamentale per i giovani artisti avere qualcuno che crede in loro.
È fondamentale, perché lo scopo della galleria è diffondere l'artista e poi partecipare alle esposizioni, alle fiere. Tutto questo c'è un costo, e c'è normale, perché tante volte l'artista dice: ma io faccio il lavoro e il gallerista, per l'artista tutto quello che prende il gallerista è utile, ma
certo.
È utile, c'è tutto un lavoro dietro.
C'è un lavoro, un po' come un agente, no? Un agente per anche nel mondo dello spettacolo, c'è l'agente che ti promuove, eccetera. I galleristi hanno un grande potere, vi chiedo conferma, per far sì che un artista prenda valore o no. Cioè, come faccio a capire a oggi se un artista prenderà valore nei prossimi anni o no, soprattutto per comprare arte contemporanea?
Ma lo vediamo, le difficoltà che hanno le gallerie oggigiorno. Oggigiorno le gallerie, ci sono molte gallerie che sono in difficoltà. Perché? Perché le spese sono talmente alte, e poi gli artisti perché il ruolo della galleria è prendere l'artista da zero a portarlo a qualcuno, ma il giorno che diventa qualcuno ci sono queste 10 gallerie al mondo che quando vedono che c'è un mercato, un futuro del mercato, lo vanno, glielo prendono. Questo qui resta bocca aperta, che dobbiamo fare? Non possono fare.
Tra l'altro, scusami, Raffaele, c'è anche una cosa da dire che magari non tutti sanno: per comprare l'arte si dice che è un po' come l'acquisto per metro quadro di un immobile. Quindi più l'opera è grande, più costa, più l'opera è piccola, meno costa, indipendentemente dall'artista. Quindi un piccolo Picasso vale meno di un grande Picasso. Però so che tu non sei d'accordo, Pierino, con questo tipo di parametro.
Non sono d'accordo, perché ci sono dei Picasso che sono piccolini, che per me hanno più valore che un Picasso che è molto grande, che per me personalmente mi è significativo. Perché anche Picasso non ha fatto solo il capolavoro.
E certo, dobbiamo anche dire questo, che non è che quando uno ha un grande nome per forza tutta la sua storia è all'altezza. Ecco.
No, il valore al centimetro quadrato vale per i giovani che entrano in una galleria, quello sì.
Quello sì, bene, che vale. Okay.
Ma quando un artista si è fatto un nome, dopo diventa il periodo, l'esposizione che hanno fatto, perché un quadro ormai ha tutta una storia.
Uno storico, certo.
E questo è molto importante.
E sì, devono essere su delle riviste per avere quota, devono essere stati esposti. Ovviamente più il museo è importante, più il prezzo del quadro, dell'opera vale. Raffaele?
Sì, Pierino, io volevo chiederti però se con tutte queste questioni economiche che mettiamo un po' in avanti, quindi la figura del gallerista, le fiere, così, non c'è un po' il rischio che l'arte poi sia messa in secondo piano, cioè l'opera dell'artista?
Questo è il rischio maggiore che c'è tutt'oggi, perché la speculazione, io trovo che certi prezzi non sono giustificati. Ultimamente si è venduta un'opera di, chi era? 15 giorni fa?
Pollock.
Un Pollock di 190 milioni. Ma come si giustificano 190 milioni per un'opera d'arte?
Ma così in tante cose, mi sembra adesso, anche nel mondo della musica, DJ che vengono pagati 200.000-300.000 franchi per due ore di musica, insomma è una follia, mi sembra, collettiva un po' in generale, rispetto ad avere una, non c'è più una misura, mi sembra di capire. Parlando di prezzi, un'opera che ha fatto tanto parlare è La banana di Cattelan, che è stata venduta a 6 milioni. Per chi non l'avesse vista, è di più forse una banana fresca, tra virgolette, con uno scotch, detto proprio banalmente, attaccata al muro. Sì. No? L'ha comprata un cinese che se l'è pure mangiata. Cattelan dice che in quei 6 milioni viene lui a cambiare ogni volta la banana. Quindi cosa ne pensi, Pierino, di questa follia?
Per me non è arte, per me.
Cos'è quella?
Quella è provocazione.
È una provocazione. Però l'arte bisogna...
l'arte è anche provocazione, l'arte deve essere anche quella.
Sì, ma però una provocazione, c'è provocazione positiva e poi c'è, per me questa è una provocazione negativa.
È una provocazione fine a se stessa, forse un po' estetica, nel senso che...
Cattelan lì dice che ha venduto, ed è così, è stato venduto per la prima volta il concetto, cioè l'opera non esiste, non ha più nessuna importanza, perché sì. si deperisce dopo.
Aveva
giorni
anche fatto scalpore la cacca d'artista, ve la ricordate?
Cacca d'artista, sì, il concetto lì era un
il
po' diverso.
Era diverso,
sì,
però comunque anche lì.
E anche quella vale
una
tantissimo.
Una provocazione vale tantissimo, sì, peraltro.
Sì, però non vale milioni.
Cioè, la provocazione stessa è diventata arte, cioè è incredibile come.
Ma quindi tutto può essere arte alla fine. Cioè, non c'è nessun più un confine tra il concetto, niente.
Io quando faccio le visite con i ragazzi li guido a dire che l'arte sta dentro di noi, l'arte la costruiamo noi, parte dalla nostra pancia ed è qualcosa che buttiamo fuori in qualcosa di tangibile o meno. E l'arte è lo specchio del nostro tempo.
E per coloro
quindi,
però che ci vogliono
pensare.
Quindi direi per chiudere questo momento, noi siamo tutti dei capolavori,
brava,
dipende se lo vogliamo essere o no nella vita. Una mattinata, diamoci una mano, davvero pregna di emozioni, di significato, grazie alla Fondazione Ghisla. Vi ricordo il sito ghisla-art.ch, è questo cubo rosso molto moderno che vedete dietro al Kursaal di Locarno, una collezione privata di Pierino e Martin Ghisla, che grazie alla generosità di Pierino e Martin è diventata quasi servizio pubblico, no? Possiamo dire, perché...
Sì.
È visionabile, allora si possono organizzare delle gite, delle mostre guidate, delle visite, guidate. Lo potete fare andando sul sito. Ecco, ricordiamo un po' tutto quello che mettete a disposizione, quante opere ci sono. Boris.
In questo momento, come dicevo prima, abbiamo la collezione dei Sir Ghisla in mostra. Sono 30 opere che fanno un viaggio negli ultimi 80 anni d'arte, quindi accompagnano attraverso tutta l'arte contemporanea. L'opera più antica che abbiamo in esposizione adesso è un Miró, se non erro, correggimi Pierino,
del 43,
e arriviamo ad opere fatte l'altro ieri, quindi ci si muove attraverso tutte le correnti e tutti i metodi espressivi che hanno segnato l'arte degli ultimi 80 anni, attraverso dei nomi molto importanti e che hanno segnato il concetto, che hanno segnato l'idea, che hanno segnato il metodo espressivo, quindi è una ricchezza incredibile che abbiamo a Locarno, assolutamente.
Si possono organizzare appunto delle visite sia per i ragazzi, insomma è aperto a tutti, basta mettersi in contatto con voi per organizzarsi. Qual è la sfida a oggi per una fondazione di, come la vostra? Quali sono le sfide per il futuro?
Beh, la sfida principale è quella di sopravvivere. Se abbiamo se contiamo quanto bisogna investire per tenere in piedi un museo, è quella la sfida principale. Ah, mettiamola di lato, perché ecco, questo è, grazie ai signori Ghisla, è sempre possibile e bisogna ringraziarli per questo. Ecco, non lo dico perché sono di parte, ma è veramente un bellissimo progetto e è un amore infinito per l'arte che loro mettono a Locarno, e non è scontato farlo in una realtà come la nostra. E le altre sfide sono quelle di tenere viva l'attività del museo, di portare gente da noi. E soprattutto, questa è una cosa in cui io credo tantissimo, è il lavoro con i giovani, con i piccoli, con le scuole. Abbiamo tantissimo bisogno nel nostro contesto sociale, nel nostro contesto storico, di portare i giovani a riconoscere il valore dell'arte. L'arte è discussione, l'arte è condivisione, l'arte apre, l'arte permette di interagire. Quindi sì, questa è forse la sfida principale.
Pierino, c'è un altro progetto al quale tenete molto per il futuro? C'è qualcosa? Com'è che...
Progetto specifico? No, diciamo che ormai tutti gli anni bisogna cercare di fare una programmazione che sia un po' in contrasto con quello che abbiamo fatto l'anno prima. Quello cerchiamo di farlo.
Sì, per offrire sempre una novità, ma anche un modo novità, diciamo, attrattivo per avere
per
sempre...
portare attrazione.
Certo, per avere sempre nuovi ospiti. Allora, torniamo un po' con la tua vita, Pierino, perché appunto dicevi hai avuto la fortuna di incontrare grandi artisti, hai avuto la fortuna di conoscere anche Christo, che è l'artista, quello che impacchetta oggetti piuttosto che monumenti.
Sì, Christo li abbiamo conosciuti nel 1996-97 a New York. Siamo stati invitati da un amico gallerista a accompagnarlo a New York con un'altra coppia. E abbiamo visitato parecchi artisti, abbiamo visitato anche Armand, abbiamo visitato Christo, e l'appuntamento che avevamo con Christo devo dire che è stato abbastanza speciale. Ci siamo trovati a New York, avevamo appuntamento alle 7 da Christo allo studio, 7 di sera, e siamo lì che erano le più o meno nel quartiere alle 6:30, arrivò un temporale ma qualcosa di incredibile. 7:15 abbiamo suonato e ci dice: ma è troppo presto, abbiamo un appuntamento alle 7. E la signora dice: io sono ancora in bagno. E dico: fate ancora un giro. E dico: fare un giro, non vede cosa casca qua? Cascava il mondo. In finale, alle 7 andiamo a suonare, ci aprono. Abitavo in una vecchia casa a New York su 3 piani, con questa scala monumentale che è una casa vecchia, veramente una casa d'artista, non ben tenuta. E saliamo, eravamo in 6, saliamo. Io sono l'ultimo che entra e lei mi dice, perché lei parlava francese, perché era di origine francese, mi dice: no, lei deve uscire. E io la guardo e dico: madame, perché devo uscire? E dice: non ha strofinato abbastanza le scarpe? Ancora le scarpe bagnate? E in finale dico: qui comincia bene. In finale siamo entrati, sono state molto gentili, ci hanno spiegato tutto il progetto che stavano facendo sul Reichstag a Berlino, ci hanno invitato a cena e poi parlando un po' della famiglia, come si fa in queste riunioni intorno a un tavolo, abbiamo parlato di che avevamo una figlia, si interessa all'arte, sì, gli piace, hai ragione, nostra figlia.
Esatto, voi avete una figlia sola, una figlia unica, sola, giusto? Sì. Siete riusciti a trasmettere un po' la passione?
Ah, sì, l'abbiamo trasmessa, ma non possono avere la medesima passione che abbiamo noi, perché noi l'abbiamo costruita, abbiamo comprato. Oggigiorno loro non hanno la possibilità, hanno delle belle opere in casa perché c'è il papà sponsor, il papà e la mamma sponsor. altrimenti non sarebbe possibile.
Quindi parlate di vostra figlia con...
Ma sì, perché si arriva in fretta con gli artisti, i galleristi, all'intimità familiare.
Per quale motivo si arriva
non
in fretta?
Non so, perché è un mondo fatto così, molto piccolo. Dicevo prima a Boris, sono rientrato di sera dalla fiera di Basilea, sono entrato in fiera, per fare 100 metri ci ho messo un'ora e mezza. E dico, qui dobbiamo spiciarsi perché altrimenti ci vuole una settimana, perché conosciamo così tanta gente, tanti galleristi, che si comincia a parlare del più e del meno e alla fine il tempo passa.
I galleristi ti contattano perché vorrebbero che tu vendessi magari qualche opera?
No, ma quelli che conosco bene sanno che vendiamo niente.
Ok, sanno già che non devono bussare alla tua porta.
Giustamente.
Invece un artista che hai conosciuto che, insomma, ti aspettavi, che ne so, grande affabilità, simpatia, e poi in realtà non è andata un granché?
Beh, forse Armand. Armand è una persona molto distante, l'ho trovato molto distante, al contrario della moglie, perché devo dire che la moglie, quando abbiamo aperto la fondazione, Coris Armand, ci ha fatto l'onore di venire all'apertura, venendo da New York. E devo dire che questo l'ho veramente apprezzato. E poi ci siamo rivisti nella sua casa che hanno lì a Avance, in Francia, sopra Nizza, che è una casa, perché è privata, non si può vedere, ma abbiamo avuto la fortuna di entrare due volte in questa casa, che è qualcosa che non si può spiegare.
Che tipo di casa è?
Ma è casa. L'entrata è tappezzata da tamburi di macchine da lavare.
Ok. Okay.
La piscina c'è un salone e è attappezzata con dei telefoni. Perché un giorno, quando hanno cambiato telefoni, in Francia c'è stato il Minitel, non so se avete già sentito parlare di questo, che era quello che arrivava prima del fax. E la regia gli ha detto: abbiamo qui tante queste cose, cosa ne facciamo? E hanno interpellato Armand e lui ha detto: portate. Si è trovato lì con un camion di telefoni e lui ha tappezzato tutta questa taverna e così con molte cose. E c'aveva il papà che abitava la casa accanto e il papà era molto arrabbiato col figlio perché aveva lì il giardino, era pieno, era come una discarica.
E quindi la moglie molto affabile, empatica, sì. Il marito meno.
Era molto meno, sì. Forse non ci conoscevamo abbastanza, però sono molto contenti che siamo stati da loro al loro privato. Abbiamo visto la sua collezione, perché collezionava molto arte etnica, africana e giapponese, qualcosa di meraviglia. D'altronde, quando lui è morto, hanno vissuto una parte della collezione, ha avuto un grande successo. È stato una delle collezioni più importanti al mondo.
Ecco, parlando di arte straniera, quindi asiatica, orientale, africana, ecco, come si fa lì? Voi avete qualcosa oppure non vi siete mai addentrati in quel mercato?
Abbiamo piccole cose di arte africana, però arte africana è molto difficile.
È difficile.
Bisogna studiarla molto, bisogna mettersi in mano a degli specialisti, perché l'arte africana non è così antica. Quando un pezzo molto antico d'arte africana, 200 anni, e poi ci sono molte imitazioni, perciò è un mondo molto difficile, anche che noi, venendo dal Belgio, in Belgio ci sono le più grandi collezioni di arte africana, dato che avevano la colonia in Congo, perciò arte africana in Belgio ce n'è tanta.
Voi avete dato in questi anni la vostra collezione, una parte, alcuni pezzi, ad altri musei, per delle mostre, immagino di sì?
Sì, noi imprestiamo.
Imprestate, ecco, com'è quella sensazione? C'è un po' di ansia al proprietario, come quando mandi il figlio in colonia o nelle vacanze estive, che rimani lì a dire speriamo che vada tutto bene, chiamami, diciamo, almeno ogni tanto e dimmi come va.
L'opera più importante che abbiamo prestato è stato il Basquiat. Mi hanno chiamato per imprestare il Basquiat, io ho detto no, il Basquiat di casa non parte, perché c'è molta gente che viene specialmente per il Basquiat. E poi alla fine ha chiamato l'altro, era per Montreal, in Canada. E l'ha chiamata la signora e mi dice: guardi, signor Ghisla, abbiamo assolutamente bisogno del vostro quadro, perché altrimenti non possiamo fare l'esposizione. Dico: cosa, non potete fare l'esposizione?
Quanta responsabilità, insomma.
Mi dice: guardi, abbiamo dato il titolo alla mostra Basquiat e la musica, e il vostro quadro ci ha marcato 3 volte opera, dunque più referenza alla musica di quello non si può fare. Alla fine mi sono lasciato fare, però il quadro è stato via un anno, perché hanno fatto 4 mesi a Montreal e poi da lì la medesima esposizione è venuta a Parigi. per quattro mesi.
Che poi fare il trasporto delle opere d'arte è complicatissimo, vero?
Quando si è nel mondo non è più complicato.
No, complicatissimo no, però beh,
ci sono molte spese.
Vabbè, lì le hanno pagate loro.
Chi presta paga.
Certo.
Giustamente. Beh, giusto.
Sì. Hanno costruito una scatola apposta perché noi abbiamo richiesto che il Basquiat viaggiasse in aereo. Quindi era una scatola che totalmente, io l'ho vista,
ignifuga,
con dei sensori di vibrazione. Erano due scatole, una dentro l'altra, e penso che la scatola costava una fucilata, solo quella. È stato
costava sicuramente
per darci un'idea, quanto può costare appunto l'imballaggio?
Ma, quell'imballaggio lì avrà costato dai 5-10 mila.
Ma forse anche di più.
Anche di più, eh?
Sì, può darsi di sì. Poi l'assicurazione è imposto, ovviamente impongono.
Certo, perché poi ci sono tutte le assicurazioni.
I sensori, delle situazioni così, perché l'assicurazione deve coprire nel caso succeda qualcosa, quindi... Il prezzo è piuttosto alto. Sì.
Quindi sono come dei figli queste opere d'arte, Pierino. Quindi Basquiat, il figlio, diciamo, il figlio prediletto, ha viaggiato in aereo.
Non è il prediletto.
Non è il prediletto? Un pochino, Boris. Boris diceva un pochino.
Ma sono tutti prediletti, perché io dico, molti fanno domanda, qual è l'opera che ti piace di più? Ma non c'è l'opera. Dico, è come voi domandare qual è il figlio che preferite. È la medesima cosa in finale, perché l'opera che quello che ho comprato ieri è l'opera che preferivo ieri.
Cioè l'opera preferita sarà quella che comprerai domani?
E domani sarà quella là.
È una malattia il collezionismo in realtà.
Ah, è proprio... è contagioso, Pierino? Perché qua, ecco, se dobbiamo comprare oggi, come dici tu, è veramente difficile.
I prezzi
sono alti, dobbiamo andare... Su artisti un po' più umili.
Noi, anche le opere che abbiamo oggi che hanno un alto valore, mica le abbiamo comprate a prezzi alti, perché non potevamo comprare a prezzi alti. Nella quantità ne abbiamo la fortuna, che se ti hai la fortuna che te ne esce uno o due o cinque, hai il ritorno dell'investimento di una vita,
totale.
Se vuoi.
Okay.
Però c'è un rischio, il rischio c'è, però non puoi farlo solo per il rischio. Pensando al rischio, devi farlo prima perché sei appassionato, perché ti emoziona, altrimenti è meglio non metterci mano.
Quindi nella vita bisogna seguire l'emozione, il cuore. È quella la nostra guida.
Io dico sempre, è la medesima cosa che l'amore. Perché quella o non quella, o quella o non quella. È uguale.
Allora, perfetto. Torniamo a parlare di arte grazie alla Fondazione Ghisla questa mattina. Diamoci una mano. Rafa, hai portato un ospite al telefono.
Sì, ho portato Fabio Pomarico che si occupa di un aspetto un po' messo in secondo piano ed è quello delle cornici, cioè lui è Corniciao. Ciao Fabio, ci senti?
Ciao Raffaele, sì, ti sento benissimo, grazie.
Ottimo. Allora, dimmi...
Fabio, nome e cognome, dici che cosa fai esattamente, perché appunto la tua professione è un po' meno conosciuta, diciamo così.
Sì, è una professione di nicchia. Beh, io sono 30 anni ormai che faccio il corniciaio e penso come il Pierino abbiamo avuto questa contaminazione dell'arte e quindi abbiamo questa malattia. Ci piace l'arte e ci piace questo ambiente, forse per le conoscenze avute... mi hanno conquistato e 30 anni che facevo questo.
Sì, grazie Fabio Pomarico. Allora, e come nasce però la tua passione? Come ti sei, insomma, com'è che ti sei avvicinato fin da piccolo e poi hai avuto questa evoluzione da gallerista a corniciaio?
Beh, quando avevo 20 anni mi ha chiamato un signore che faceva le cornici a Verbania, dopodiché lì in questo luogo ho iniziato a conoscere alcuni artisti e questi mi hanno fatto appassionare molto di più per quanto riguarda l'arte, fino a quando poi sono approdato qui a Locarno, al Colora, che francamente ho visto un mondo ancora molto più importante, dove questo luogo ha dato la culla o i natali a diversi artisti importanti e questo mi ha stimolato maggiormente per quanto riguarda tutta l'arte. Anche la fortuna di conoscere una persona come il Pierino Ghisla, che ha aperto questa bellissima fondazione e ha avuto l'opportunità, sentivo prima che parlavate del Basquiat, di inquadrare il Basquiat, è stato una bella esperienza anche quella.
Quali sono gli strumenti che usi, Fabio, per capire la cornice? Perché poi la cornice valorizza un'opera d'arte, può anche, immagino, non valorizzarla, tra virgolette, adesso magari non rovinarla, però come si fa anche per noi comuni mortali che abbiamo un'opera più o meno importante a casa, come si sceglie la giusta cornice?
Avendo rispetto per l'opera, perché l'opera deve comunque essere messa in risalto, non sovrastata da quello che è attorno al quadro o alla foto o a qualunque essa sia. Quindi bisogna cercare un pochettino di capire un po' che cosa vuole dire il quadro, vuole rappresentare il quadro, il suo periodo storico, comunque anche quello che è stato veramente fatto, e questo mi permette alcune volte di riuscire a dare una giusta interpretazione e valorizzare l'opera, è la cosa più importante. Poi ci avvaliamo di alcune cose meccaniche, proprio fisiche, per farlo. Ci sono delle taglierine per tagliare sia il legno, assemblarle, ci sono delle graffettatrici piuttosto che delle macchine che servono per tagliare questa cosa che si chiama passepartout, che è un cartoncino che si mette intorno fra l'opera e la cornice per valorizzare e per dare uno stacco all'opera stessa affinché venga risaltata maggiormente.
Infatti è cambiato, mi sembra, un tempo c'erano queste cornici d'oro, cornici magari un po' barocche, molto molto importanti, a oggi non si utilizzano più, o meno?
Si utilizzano meno, molto meno, ma veramente anche perché comunque le opere di adesso non hanno bisogno, e anche le case di oggi non hanno bisogno di avere questa struttura così forte, così pesante. Anche perché alcune volte queste cornici diventano predominanti rispetto all'opera, per quello.
E per quello che non si usano più. Ma secondo te, quindi, con un'opera antica, cosa ne so, la ragazza dall'orecchino di perla di Vermeer, può andare con una cornice super moderna o senza niente, o invece in alcuni casi la cornice importante è ancora fondamentale?
No, questo assolutamente no, nel senso che l'opera di Vermeer deve rimanere con una cornice fatta all'epoca coeva, dove l'artista comunque ha scelto questo vestito che lo ha valorizzato. Andremmo un po' a denaturalizzare quello che era l'opera dell'epoca, quindi per farla diventare cosa? Una cosa che non esiste, no, una cosa brutta. Per me non funziona.
Fabio, ritieni che che quindi la vostra professione sia anche, cioè, venga sempre un po' più dimenticata, sempre un po' più secondaria, allora?
Secondo me la nostra professione sta diventando sempre più di nicchia, dove comunque i professionisti che ci lavorano dietro sono chiamati a una responsabilità che è quella di mettere a disposizione maggiori conoscenze, dove non è solo un tagliare un pezzo di legno, un pezzo di vetro e un cartoncino, ma è un ragionamento che viene fatto per quanto riguarda l'opera, e riuscire a valorizzare questo penso che possa avvicinare maggiormente il pubblico, perché altrimenti diventa veramente una cosa molto banale. Quindi uno dice: ma vado in un grosso centro commerciale, mi prendo la mia cornicetta di plastica o di qualcos'altro, la metto intorno e ho vestito il mio quadro come è, va bene sempre. E questo, secondo me, dovremmo essere noi corniciai o comunque nel settore a far sì che, facendo un buon mestiere, un buon lavoro, riusciamo a far sì che la persona capisca effettivamente la differenza. Mi è capitato poco tempo fa che un cliente è arrivato, mi ha portato un paio d'opere da inquadrare. Dopo qualche volta che sono poi ritornati, la moglie mi dice: adesso dobbiamo cambiare quasi tutte le cornici, perché stanno bene così, così bene le cornici che ci hai fatto, che stanno male rispetto a quelle che abbiamo in casa, non stanno così bene, quindi vogliamo cambiarle.
Mi piace il parallelo che hai fatto, Fabio, tra vestire un quadro, no? Quindi è come scegliere un abito sartoriale per noi, se dobbiamo andare ad un evento, piuttosto che andare magari dai cinesi a comprare, con tutto il rispetto, per carità, a comprare magari quel vestito che sì, sembra, ma poi non è alla fine.
Sì, è proprio questo, il discorso è proprio questo. Infatti diventa complicato alcune volte quando il cliente arriva e mi chiede un preventivo senza vedere l'opera, con una misura, eccetera. Diventa davvero complicato dare un prezzo perché ci sono tantissimi profili, tantissime cornici, tantissime cose che si possono fare e quindi c'è una scelta. E facendo, se io dessi un prezzo così... Anch'io non do una scelta perché banalizzo tutto dicendo prendi una camicia dal cinese che costa 20 franchi che va bene comunque, no? E questo è...
Ti capita quindi, Fabio, di andare delle volte nelle case così per capire il tipo di ambiente che c'è e quindi scegliere la cornice?
Questo no, però mi capita che arrivano le persone e mi mostrano le foto dell'ambiente dove andrà collocato e spesso è chiarificatrice perché comunque ogni persona ha il suo stile e quindi spetta a me riuscire a rimanere nello stile di essa, quindi diventa complicato alcune volte. Diventa sempre comunque una sfida scegliere una cornice perché davvero è una cosa personale e riuscire a capire la persona e quali sono le sue caratteristiche non è sempre così facile. E riuscire a fare questo fra il quadro e fra il gusto della persona è un bel mix, bisogna trovare il giusto equilibrio.
In chiusura, per darci un consiglio, Fabio Pomarico, per noi comuni mortali che magari andiamo, non abbiamo la possibilità sempre di andare da un corniciaio, di andare da un professionista, certo. Quale sei tu? Se il quadro, la fotografia è molto colorata, scelgo una cornice neutra, viceversa, dacci un consiglio in chiusura su come scegliere al meglio la cornice.
Io sono neutro al massimo esponente. Nel senso che comunque quando un'opera è molto colorata, se noi cerchiamo di mettere uno dei colori che c'è dentro nell'opera, andiamo a sbilanciare l'opera stessa, in quanto vedremo quello che è il colore della cornice. Se noi abbiamo tanto giallo nel quadro e mettiamo una cornice gialla, vedremo prevalentemente la parte gialla e viceversa con altri colori. Quindi se noi rimaniamo neutri con bianco, nero, legno naturale piuttosto che oro argento, che sono dei non colori sostanzialmente, riusciamo a far risaltare tutto il quadro, tutta la foto e quindi diventa più bello vederlo, altrimenti così andiamo un po' a rovinare un po' l'opera, secondo me.
Fabio Pomarico, grazie mille per questi preziosi consigli, quindi buon sabato e a prestissimo, grazie mille. E adesso ascoltiamo Barry White. È arrivato un messaggio allo 076-321-1113 che leggo subito. Un caro saluto a Martine Pierino. Grazie per quanto fate da anni per divulgare l'arte tra tutto il pubblico, anche tra i giovani e i giovanissimi, e per quanto fate per la nostra regione del Locarnese. Un grande abbraccio da Tiziano e Patrizia Pierino. Questo è un bel attestato di gratitudine verso davvero il lavoro importante che fate, perché trasmettere l'arte è un patrimonio culturale per il territorio, per le giovani e per le future generazioni.
Questo è sicuro. E poi devo dire che vediamo nell'avanzare degli anni che molta gente, tanto ticinesi e anche molti
turisti stranieri
turisti
che sono qua,
che fanno che ogni volta che vengono nel Locarnese ci vengono a trovare. E questo veramente ci fa molto piacere.
Ecco, quanto è importante trasmettere la cultura per le generazioni future? Quanto è importante sapere anche un po' di arte? La cultura è tutto, no? Sì. E anche saper vivere, per quello che la cultura ci aiuta, giusto?
Assolutamente sì. Beh, è importantissimo. La cultura salva, la cultura è vita, quello che dicevo prima.
La cultura è libertà.
È libertà, è apertura. La cultura è aperta, è l'incontrario della chiusura, quindi Sì, sto dicendo dei concetti banali, ma è proprio così. Ed è importantissimo, specialmente nel periodo in cui stiamo vivendo, dove viene tutto canalizzato, dove tutto viene servito, proposto, già digerito, già costruito, tutto è finalizzato a uno scopo. L'arte ci permette invece di aprirci, di interessarci. L'arte è sempre andata a pari passo col tempo in cui si trovava. L'arte ha raccontato sempre quello che succedeva attorno a lei e a volte ha anticipato quello che succedeva dopo. Quindi è vitale.
Sapere qualcosa di arte ci aiuta magari anche a riuscire ad interpretare meglio il periodo storico nel quale stiamo vivendo. Raffaele Pedazzini, per quello che tu sei uno che ama l'arte proprio perché è uno strumento in più per riuscire a capire qual è il nostro...
Beh,
periodo.
Sì, perché ci permette di capire come è evoluta la società, come è evoluto l'umano, quali sono i temi principali, e quindi ripercorrendo le varie epoche artistiche si capisce il perché siamo qui e anche il perché l'arte ha avuto un certo tipo di evoluzione, è arrivata a dove ora. Quindi per capire quello che in fondo ci viene proposto oggi sia nel mercato dell'arte ma sia nelle fondazioni e nei musei, è essenziale conoscere quello che è venuto prima e quello che è già stato fatto.
Tornando a Pierino, voi un paio di anni fa avete redatto un libro di 500 pagine raccogliendo insomma più di 40 anni di storia della vostra vita, della vostra passione.
Sì, 2 anni fa abbiamo pubblicato un libro che ritrae tutta la collezione. Fino a 2 anni fa.
Ecco, è stato un lavoro importante da fare. Com'è che vi siete organizzati?
Molto, molto importante. Per l'organizzazione le lascio spiegare da Boris, perché è lui che se ne è occupato più del tanto. Ma voglio dire che per me è stato qualcosa veramente di, come direi, di molto, molto importante, perché in finale ci permette anche di insomma, col numero dopo, perché si ha tante volte... Le ho tutte in testa, però tante volte dubito magari anche sul nome, magari, perché ci sono molte opere che non abbiamo mai esposto a Locarno, per esempio. E questo, d'altronde, abbiamo un po' un'idea di partire, magari non l'anno prossimo, ma l'anno dopo, magari di fare un'esposizione solo con le nostre opere, in maniera di dare una visita un po' più ampia alla collezione.
Volete farlo magari anche un po' con la vostra storia, tu e di tua moglie Martin, nel senso della prima opera che avete preso, alle altre?
Penso che fare quella cosa lì sarebbe anche un po' molto difficile. Anche.
Okay.
Perché noi, per esempio, guardi, sono appena rientrato dalla Fiera di Basilea, ieri ho comprato un'opera del 1963. Dunque, perciò, anche nella tempistica, nel movimento, è molto difficile accostarle una all'altro. Perciò,
che cosa ti ha colpito di quest'opera che hai comprato?
Beh, è un'opera che avevamo in esposizione già l'anno scorso.
L'anno scorso, sì.
L'anno scorso, e c'era un'opera che mi piaceva, però era senza... Per me non era veramente l'opera che volevo di quell'artista. È un artista che non abbiamo in collezione. E in finale, girando in fiera, vedo l'opera, dico, ma quella lì è quella che avevamo esposta da noi a Locarno. E parlo con il gallerista, sì, sì, è quella che avevi esposto a Locarno, ma aveva dunque, era un'opera di Gastone Novelli. E c'era tutto lo stand di Gastone Novelli, ci stavano 10 opere, ma fra queste 10 c'era un'opera che mi parlava molto di più che quella che avevo a Locarno, e perciò alla fine quella lì siamo riusciti a portarla a casa.
Boris, tornando allora al libro con tutte le opere.
Beh sì, è stato un bel lavoro, è stato una cosa celebrativa perché abbiamo messo su carta tutta la collezione, quindi opera per opera fino al 2023. Ci sono tutti gli acquisti del signor Ghisla. Un lavoro di 2 anni, sì, perché all'inizio abbiamo dovuto ricatalogare tutte le opere, e visto che le opere erano sparse spesso in luoghi differenti, si è dovuto andare a recuperare le descrizioni, la didascalia stessa non è stata facile da recuperare alcune volte perché non lo si sa, ma andando l'opera passando di mano in mano, a volte anche la didascalia se ne va, se quello originale cambia, e quindi bisogna andare a recuperare il vero senso che l'artista aveva messo nell'opera, la vera tecnica utilizzata. Quindi quella è stata una parte, E poi c'è stato il grande lavoro di richiesta di copyright, perché anche se l'opera è di tua proprietà, se tu la riproponi su un catalogo o insomma la metti in un circolo commerciale, devi pagare il diritto d'autore a chi detiene il diritto d'autore.
Hanno dato tutti l'ok?
Hanno dato tutti l'ok.
Conviene sempre, immagino, per un artista dare l'ok, non ci sarà qualcuno che non lo dà.
No.
No, tutti lo danno, ma c'è chi lo dà gratuitamente.
E chi a pagamento? Soliti venali.
Beh, ma è comunque interessante e importante, perché l'artista difende il suo diritto d'immagine.
Sì, che è corretto, certo. Come la musica.
L'artista che ci conosce personalmente ce l'hanno dato tutti gratuitamente.
E certo, voi avete, appunto, mi dicevi Pierino, anche dei contatti con tanti artisti che vi scrivono, che magari vengono a trovarvi.
Ma sì, tante volte abbiamo già avuto parecchie volte il caso che abbiamo comprato l'opera di un artista che non conoscevamo, e sovente sono degli artisti americani, e il primo viaggio che hanno fatto in Svizzera, la prima volta che sono venuti in Svizzera, sono venuti a trovarci, e questo ci ha fatto molto piacere, e in più hanno autentificato la loro opera, perché per me la migliore autentificazione dell'opera è quando compro un'opera, se l'artista è vivente, se è possibile che è presente, mi faccio fotografare con l'artista e l'opera.
Bravo, che così quello vale più di una firma.
Quello vale più di una firma di tutti i certificati.
E di tutti i certificati, certo. È arrivato un altro messaggio allo 076-321-1113. Per me, scrive Piero, l'arte di casa mia è il disegnino che mia figlia ha fatto all'asilo, poi ci sono quelle di tipo collettivo, ma non dimentichiamo che l'arte è ovunque, non solo nelle gallerie, come in questo caso nella fondazione, cosa che mi sembra di capire che siete totalmente d'accordo anche tu, Pierino. Sì. A casa ce li hai i disegnini dei tuoi tre nipoti?
Sì, ce ne abbiamo. Vi dirò che quando viaggiamo, visitiamo i musei. Una cosa che visitiamo sempre sono le chiese e i cimiteri.
Per quale motivo?
Perché nei cimiteri c'è molta arte nei cimiteri. E nelle chiese, chiese, sinagoghe, tutte le religioni. Lasciando la religione a parte, ma veramente il monumento, e questo penso che è qualcosa che è stato portato nei secoli.
Quindi bisogna vivere la vita con gli occhi aperti, perché l'arte è ovunque.
Diamoci una mano.
Da Clarissa Tami, buon pranzo, buon appetito, qualora stesse già mangiando, oppure buon inizio di pomeriggio. Torniamo con l'ultima parte di Diamoci una mano. Raffaele Pedrazzini, oggi ci hai portato al tavolo di Diamoci una mano l'arte con la Fondazione Ghisla. Hai scelto la Fondazione Ghisla perché ha un valore molto importante per te, promuovere l'arte e la cultura.
Beh sì, poi ha un forte legame col territorio, coinvolge artisti del territorio e porta anche artisti internazionali nel nostro piccolo territorio, e questo è sicuramente un pregio. E poi la loro missione è anche quella di coinvolgere giovani e studenti nell'apprezzare, nel conoscere, nel comprendere l'arte contemporanea, quindi ha un valore anche verso il pubblico e verso la società.
Per quale motivo bisogna andare alla Fondazione Ghisla Art, secondo te?
Ma per tanti motivi. Farsi anche due chiacchiere con Pierino forse può essere sicuramente un obiettivo.
Per me è già quello, sicuro. Per me è già quello, sì. Assolutamente.
E farsi raccontare di qualche artista, o farsi raccontare delle fiere, di questo mondo che è sotto gli occhi di tutti, ma spesso non si conosce. E poi per ammirare i quadri che sono nella loro collezione, oppure scoprirne di nuovi nelle mostre temporanee.
E poi magari per riuscire anche a capire meglio l'arte contemporanea e non fermarci a banalizzarla del tipo «Ah vabbè, questo a casa lo potevo fare anch'io».
Beh, c'è quell'aspetto molto bello che è quello di fermarsi davanti a un'opera e cercare di farsi coinvolgere, no? E di starci davanti. E Pierino diceva prima: prendetevi il tempo, cioè fatevi soggiogare dall'opera, rimanete davanti e fatevi prendere.
Infatti Renata ci ha scritto allo 076 321 1113: bella la Fondazione Ghisla, consiglio la visita guidata, aiuta a vedere meglio un'opera. E quindi infatti ricordiamo che voi avete le visite guidate.
Assolutamente.
C'è
sì.
Pierino, perché c'è la Pierino, fortuna di incontrarlo e poter attingere alla sua esperienza, alla sua storia, però c'è la visita guidata.
C'è la visita guidata e spesso è il signor Ghisla che la fa, e beh, è un'opportunità incredibile di vedere la collezione con gli occhi del collezionista. E quindi
beh, questo è un valore aggiunto incredibile per riuscire a capire meglio, a assaporare meglio l'opera. Allora ricordiamo dove vi trovate esattamente a Locarno, anche gli orari per quest'estate, che cosa c'è in mostra.
Allora, in questo momento abbiamo due mostre: la collezione dei signori Ghisla all'ultimo piano, un viaggio attraverso gli ultimi 80 anni o insomma gli 80 anni d'arte contemporanea, mentre al pian terreno, al primo piano, abbiamo un artista belga che si chiama Joris van de Mortel e che propone una mostra intitolata La Tana del Matto. Racconta la sensibilità che questo artista ha verso la storia dell'arte europea e la trasporta, la porta ai giorni nostri in chiave contemporanea. Il museo è aperto da mercoledì a domenica dalle 13.30 alle 18.
Tutta l'estate,
sì, ininterrottamente, fino al 6 di gennaio siamo aperti ininterrottamente, sì.
Diciamo che siete aperti appunto ad anche organizzare per chi avesse anche solo una compagnia di amici, un gruppo di amici,
compleanni.
Adesso magari.
Ma è vero,
potrebbe essere interessante,
sì,
quello
sì,
però.
Spesso lo facciamo.
Davvero?
Sì, ci sono dei visitatori che ci chiedono come regalo di compleanno una visita guidata, e questo è molto interessante, secondo me è un bel regalo da fare.
È un regalo bellissimo, quindi si prende contatto con voi attraverso il sito.
Sito o numero di telefono.
E ricordiamo che è ghisla-art.ch, c'è un numero di telefono anche. Boris,
sì,
non l'abbiamo dato, possiamo lasciarlo?
È lo 091-751-0152.
E poi c'è anche un'email, info...
@ghisla-art.ch.
C'è Instagram, che è sempre Fondazione Ghisla Art Collection.
Ghisla Art Collection.
Lì si può prendere contatto con voi, si possono avere maggiori informazioni. Lo dobbiamo dire, questo ci tengo molto, siete anche pet friendly, che è una cosa abbastanza tipica per quanto riguarda musei e fondazioni. Di solito, ecco, i nostri amici e componenti della famiglia Quattro Zampe, purtroppo bisogna fare i turni con i parenti, vai tu a visitare, intanto qualcuno sta fuori con il cagnolino. Tra pochissimo abbiamo un ospite musicale, una giovane promessa della scena cantautorale italiana. Intanto un pezzo e poi torniamo. Oggi vi presento, diamoci una mano, una delle giovani voci più interessanti della nuova scena cantautorale italiana. Lei è Shazza, nome d'arte di Sofia Udino, cantautrice, polistrumentista, nata a Como nel 2007. Ben arrivata, Shazza.
Ciao.
Allora,
grazie.
Shazza, giovanissima, perché tu hai 18 anni.
Sì, esatto.
E come nasce la passione per la musica? È già di famiglia? Come è partita questa tua avventura?
Ma in realtà è nata dal fatto che i miei genitori mi hanno mandato a un corso di ukulele perché mi dovevano far fare qualcosa da molto piccola. E io da lì poi mi sono sviluppata aggrappandomi, diciamo, agli strumenti che più mi interessavano, fino a poi a svilupparmi sempre di più in ambito musicale.
Quanti strumenti sai suonare e quali?
Allora, la batteria, che è il mio strumento, il basso, la chitarra, il pianoforte, la mia voce.
E l'ukulele.
Questi sono quelli che, diciamo, sono andata anche a imparare. Poi vabbè, ne so suonare anche altri, ma tanto per, nel senso, non a livello proprio come questi.
E qual è lo strumento che ti manca e ti piacerebbe imparare?
Il flauto traverso o il violino?
Ci stiamo già lavorando qualcosina o è un sogno nel cassetto? Non ancora aperto.
Il sogno nel cassetto.
Mi spieghi il nome d'arte, da che cosa deriva, come nasce?
Deriva da un nomignolo che mi davano da piccola, perché ci piaceva, era Sasha, diciamo, e allora ho voluto
Ma
fare
perché Sasha, che tu ti chiami Sofia? Perché è partito questo nomignolo?
Perché ci davamo in base, diciamo, dei personaggi che ci piacevano, ci davamo dei soprannomi. E il mio era Sasha e io ho scelto di giocare un po' e ho invertito le parole in questa ed è uscito Shazza.
Quando è che hai capito che la musica sarebbe stato il tuo futuro a livello professionale?
Nel momento in cui non ricevevo più solo una critica, ma più persone che proprio mi venivano a dire di continuare perché era bella. Cioè era proprio bello rispetto magari al resto che sta succedendo nel mondo, e ho capito che magari era il punto giusto non solo più per un mio piacere, ma proprio per una cosa più universale.
Che cos'è che... qual è la parte che più ti piace della musica? Il contatto col pubblico o il contatto con i tuoi fan sui social? Come la vivi quella parte?
A me la cosa che preferisco di più è il contatto che ho con me stesso, perché in primis prima di farla vedere la musica è una cosa che devi costruire ed è un dibattito, diciamo, un po' con te stesso. A me piace perché è il punto in cui dove riesco a dire la verità e sistemarmi con i miei problemi. Poi ovviamente tutto quello che arriva dopo, quindi quando c'è effettivamente la musica, i fan, il parlare con le persone, il sapere cosa ne pensano, ovviamente è diciamo, anche quella è una parte bellissima.
Quindi per te la musica è un dialogo con te stessa per conoscere la tua parte più profonda, ed è in seconda parte invece quello che arriva al pubblico, o c'è qualche cosa che tu vorresti che il tuo pubblico capisse di te?
Beh, sicuramente che anch'io sono una persona esattamente come loro e loro è una persona esattamente come me, quindi c'è tanta umanità e ovviamente non dico che vorrei che capissero questo significato, perché a me piace di più la reinterpretazione da parte loro. Perché poi sì, la mia musica è principalmente per me stessa e la cosa bella è il pubblico che si ritrova o trova un altro significato o si immagina il vissuto.
E quali sono gli artisti che influenzano maggiormente il tuo stile?
Io ne ho da una nicchia che è l'indie italiano, quindi ti dico Fra Quintale, Calcutta, Madame.
E il tuo sogno nel cassetto? Beh, immagino collaborare con loro, con gli artisti che hai appena citato.
Incontrarli, vero? Sì, sicuramente sì. Riuscirci anche solo a parlare per sapere cosa ne pensano loro. Prima ancora di magari di fare una canzone insieme. A me interesserebbe conoscerli proprio per sapere la loro di storia.
Partiamo invece dalla scintilla che è scoccata per far nascere il tuo brano che ascoltiamo tra pochissimo, che è Brucia Piano, che tra l'altro è un titolo evocativo. Per te che cosa rappresenta?
Brucia Piano rappresenta una mia sensazione, una mia emozione, che... per scrivere questa canzone è stata molto forte, che veniva dall'interno e che poi si è espansa e mi prendeva a 360 gradi, anche fuori pelle.
Ma nasce da qualche cosa di personale, da un tuo vissuto, quindi è un testo autobiografico?
Vissuto, sì. Esatto, sì, da quello che penso, da quello che vedo. Da quello che vorrei che succedesse.
Perché nel brano tu parli di una relazione che ha un cambiamento lento, quando i silenzi diventano più forti delle parole e la distanza cresce anche se ci si ama ancora. Tu hai vissuto una storia del genere?
Molte volte, sì. Anche se magari a passaggi diversi, con diverse persone mi è successo di rinfacciarmi, diciamo, in questo schema dove magari diciamo la relazione con questa persona andava poi a bruciarsi, quindi non c'era più, c'erano solo le ceneri.
Secondo te come si fa a non far bruciare una relazione?
Ci deve essere l'amore di entrambi, da parte di entrambi ci deve essere tanto volere, tanta voglia di rimanere, ecco.
E allora ci ascoltiamo e ringrazio tantissimo Shazza per essere stata a Diamoci una mano quest'oggi. Shazza, grazie di cuore. Prima di salutarci, dici i tuoi appuntamenti quest'estate, dove ti possiamo vedere, come seguirti.
Allora, io quest'estate ho iniziato un tour e abbiamo già fatto la prima tappa, che è stato fighissimo. La prossima sarà il 7 luglio.
Dov'è stata la prima tappa che hai detto che è stato fighissimo?
Il 16 a Grosseto. E
prossime tappe. Ah, scusami, dicevi che hai avuto?
No, ho avuto l'occasione di rinfacciarmi con tante persone ed è stato bellissimo. E lo sarà ancora di più il 7 luglio a Cecina.
E dove? Il 29... Dove a Cecina? Cioè, in quale contesto?
Cecina di Mare. In piazza, in una piazza, la piazza principale di Cecina di Mare.
Ok, e poi, quindi 7 luglio a Cecina e poi?
Il 29 luglio a Piombino.
In ogni caso ti si può seguire sui social e lì tu darai tutte le indicazioni.
Tutti gli aggiornamenti, esattamente.
E allora, Shazza, grazie di cuore, buona estate, un futuro radioso per te e adesso ci ascoltiamo il tuo ultimo singolo, Brucia Piano. Ciao Shazza!
Ciao, grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori, un bacio.
Ed eccoci per i saluti finali con la Fondazione Ghisla. Davvero Pierino e Ghisla e Boris Croce ci avete portato delle storie incredibili. Quindi a presto sui nostri schermi, diciamo così, o in libreria ci sarà la tua autobiografia, Pierino.
Quello non lo so, ma in ogni modo ci tengo a ringraziarvi per lo spazio che ci avete dato. E veramente...
Beh, la generosità.
Grazie di cuore.
No, grazie a voi grazie per la generosità che, con cui appunto mettete a disposizione queste opere d'arte che tutti possono vederle e questo è veramente, come dicevi tu Boris, dobbiamo sottolinearlo,
sì.
Cioè qualcosa di prezioso non per il locarnese ma in generale per tutta la comunità.
Sì, sì, è un grandissimo regalo che va sfruttato, ecco, assolutamente.
Allora, ricordiamo dove siete, gli orari per prendere contatto con voi...
Siamo.
E quali sono le mostre appunto adesso e quelle che poi
future.
Ci saranno in settembre, giusto?
Che apriamo il 5 sì. di settembre, sì. Allora, siamo in centro a Locarno, dietro lo stabile del Cursal, in via Ciseri.
È un cubo rosso,
è un
si
cubo
vede
rosso,
un edificio
non ci
molto,
si può
molto particolare.
Non ci si può sbagliare, un cubo rosso senza finestre. Siamo aperti dal mercoledì alla domenica dalle 13.30 alle 18 fino al 6 di gennaio. Il nostro numero di telefono è 091-751-0152. La mail è info@ghisla-art.ch. Siamo su Instagram come Ghisla Art Collection. E il 5 di settembre apriremo la seconda mostra temporanea dell'anno che è dedicata alle opere di Elisabeth Scherfig, che è un'artista tedesca che vive e lavora a Milano da circa 20 anni. E, è molto interessante e fa delle opere quasi a crome, no? Pierino, senza colore. Sì. È interessata all'architettura, all'architettura urbana, all'architettura della natura, sono delle opere molto particolari, con dei dettagli incredibili e una grandissima capacità tecnica di espressione artistica, una grandissima capacità tecnica nel disegno.
Grazie anche a Raffaele Pedrazzini per leggere gli articoli che tu hai scritto per la fondazione. Raffaele, dove li troviamo?
Su rsi.ch/cultura, cioè la sezione... Arte e spettacoli.
Arte e spettacoli, quindi per leggere gli articoli di Raffaele Pedrazzini. Grazie ai miei ospiti, è stato un piacere avervi qui e viva l'arte. L'arte siamo noi, l'arte siete voi, siamo tutti dei pezzi unici.
L'arte è vita.
L'arte è vita.
Grazie Clarissa.
Grazie mille.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch